Today Europe. Raccontiamo l'Europa attraverso le storie dei suoi cittadini.
Questo è Play Europe, il programma che vi racconta come funziona l'Europa e cosa fa per i suoi cittadini.
Io sono Tancredi ed insieme a Silvia vi racconteremo le sfide, le idee e le storie di successo che si sono trasformate in realtà con il contributo dei fondi europei della politica di coesione.
Se volete saperne di più, Play Europe è quello che fa per voi.
Potete seguirci sulle nostre pagine social, su Facebook e su Instagram con il nome di Play Europe e ovviamente sul nostro sito super aggiornato playeurope.eu. Nella puntata di oggi vi porteremo l'esempio di alcuni progetti che contribuiscono a rendere le città più smart, perché la competitività delle città ai nostri giorni non dipende solo dai servizi, ma anche e sempre di più dalla disponibilità e dalla qualità delle infrastrutture dedicate alla comunicazione e alla partecipazione sociale.
Le città smart favoriscono le relazioni tra le persone, consentendo procedure rapide ed efficienti, razionalizzando tempi e costi quotidiani, aumentando la sicurezza e valorizzando le informazioni disponibili. Ed è proprio questo il tema della puntata di oggi.
La prima storia che vi racconteremo nasce in Umbria. Si tratta del Living Lab, ideato da Sviluppo Umbria, nei quali il coinvolgimento attivo degli utenti finali, insieme alle imprese, all'università, ai centri di ricerca e alle pubbliche amministrazioni, permette di realizzare percorsi di co-creazione di nuovi servizi, prodotti e infrastrutture sociali. Ce ne ha parlato nel dettaglio Mauro Agostini, il direttore di Sviluppo Umbria.
Siamo in compagnia di Mauro Agostini, direttore di Sviluppo Umbria. Che cos'è Sviluppo Umbria?
Sviluppo Umbria è l'agenzia della Regione dell'Umbria che si occupa, come dice il nome, dello sviluppo economico della regione e gestiamo una serie di misure in numerosi campi di intervento. Facciamo solo qualche esempio. Noi siamo organismo intermedio, vale a dire gestori dei fondi comunitari, sia per quanto riguarda la promozione turistica, sia per quanto riguarda l'innovazione e anche l'internazionalizzazione.
Che cosa sono i Living Lab? A chi sono destinati?
Sono dei laboratori viventi, no? Quindi dei laboratori che dovrebbero respirare, vivere nella città. In Umbria l'esperienza di costruzione, di progettazione e di costruzione dei living, la più avanzata è quella di Perugia, mentre quello di Terni è in partenza proprio in questi giorni. A Perugia abbiamo fatto un lavoro molto profondo, interloquire con loro per costruire insieme un progetto che corrisponda alle esigenze del territorio, del quartiere, della realtà, diciamo così, entro cui il living si inserisce. Per un Living Lab efficiente ed efficace c'è bisogno della collaborazione in modo particolare di alcuni soggetti, e vale a dire la pubblica amministrazione, diciamo così, in senso lato, vale a dire la Regione e Sviluppo Umbria, l'università, che è il luogo ovviamente della ricerca, e i soggetti privati, quindi le imprese in primo luogo e le associazioni delle imprese e i cittadini. Questi sono i quattro, diciamo, pilastri del Living Lab. La pubblica amministrazione, Regione Sviluppo Umbria, l'università, le imprese e i cittadini, per costruire appunto insieme una, come possiamo dire, una matrice che riguardi le esigenze di innovazione del territorio, quindi in modo particolare diciamo la città come acceleratore dell'innovazione nel caso di Perugia. Che cosa deve servire, per dirla rapidamente, il Living Lab? Sostanzialmente a due cose. Primo, a far emergere idee innovative, e vengono selezionate quelle idee che poi hanno una maggiore possibilità di proseguire verso un percorso di brevettazione, vengono accompagnate appunto all'acquisizione e all'ottenimento di un brevetto. Se poi c'è un'ulteriore possibilità di proseguire, si va alla fase della prototipizzazione, vale a dire la costruzione di un prototipo sul quale poi sollecitare ulteriormente. Quindi a quel punto devono intervenire e interverranno dei soggetti qualificati per risorse che possono essere risorse di equity o risorse in finanziamento, quindi risorse finanziarie, per far sbocciare, diciamo così, da un punto di vista imprenditoriale queste realtà. L'altro filone è quello di utilizzare il living anche per rendere i cittadini di qualunque fascia di età, quindi sia i cosiddetti nativi digitali, che naturalmente sono smanettoni e conoscono benissimo come funziona il web e come funzionano i social, ma anche coloro invece che questa, diciamo così, familiarità non la hanno, consapevoli nell'uso del web. Vale a dire utilizzare il web, utilizzare internet per tutto ciò, ed è tanto di positivo e di semplificazione della nostra vita che internet ha portato in questi ultimi 15 anni, ma anche per evitare, ecco l'uso consapevole, che attraverso il web ci sia una sorta di induzione dei nostri consumi, di condizionamento delle nostre vite. Quindi, da una parte, sollecitare la ideazione e la creazione attraverso l'innovazione, l'inventiva, la creatività delle imprese, quindi le idee che diventano poi imprese, e dall'altra parte al tempo stesso sollecitare un uso consapevole del web. Il Living Lab naturalmente ha un'ulteriore duplice caratteristica, cioè sarà un luogo fisico, nel caso di Perugia Monteluce, il quartiere di Monteluce, ma sarà anche un luogo informatico, ci sarà una piattaforma informatica che servirà appunto a mettere in relazione la domanda e l'offerta, diciamo così, l'emersione di questi bisogni e la possibilità appunto di rispondere in maniera innovativa a queste esigenze. L'output finale formale voluto anche dal finanziamento, dai finanziamenti comunitari, è quello di arrivare a mettere in campo alla fine del percorso 10-12 progetti che siano effettivamente in condizione di prendere, diciamo così, una strada di carattere imprenditoriale. Le famose start-up di cui tanto si parla, oggi non c'è occasione in qualunque circostanza in cui non si parli di start-up, però le start-up per avere successo devono essere accompagnate, devono essere vicine a dei centri di ricerca di carattere pubblico o privato, di cui il ruolo fondamentale che l'università ha in questo, nel collaborare a questo progetto è tenere insieme tutti questi soggetti, è ciò che può generare appunto un valore aggiunto.
Per la seconda storia, invece, vi porteremo in Liguria, nel comune di Genova.
Partendo quindi dalla coprogettazione delle soluzioni, sino ad arrivare alla definizione di investimenti comuni fra più soggetti, vi racconteremo delle storie che hanno un unico comune denominatore.
Cioè l'idea che il cittadino, l'impresa o un qualsiasi fruitore del servizio non debbano essere intesi solo come utenti finali, ma come agenti che portano con sé un proprio personale vissuto. Non si parla più solo di un prodotto o servizio finale, ma della progettazione dell'esperienza totale dell'utente.
Nella puntata di oggi di Play Europe ci occuperemo in particolare di un asse che riguarda la crescita digitale. Ma facciamo un attimo un passo indietro. Siamo in compagnia di Elisa Gosti e Sara Traverso del Comune di Genova, che ci spiegheranno in particolare che cos'è il PON Metro.
Il PON Metro ha avuto inizio nel 2014, anno in cui è iniziato il nuovo periodo di programmazione dei fondi, e stiamo parlando di fondi comunitari strutturali che sono il FESR, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, e l'FSE, il Fondo Sociale Europeo, che contribuiscono quindi alla realizzazione di quelli che sono gli obiettivi delineati dalla Strategia Europea 2020. A livello nazionale è stato individuato uno strumento che è appunto denominato Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane, il PON Metro, in quanto il ruolo della città metropolitana rispetto ai territori nazionali è stato considerato strategico in termini di servizi per lo sviluppo e la coesione territoriale. Quindi è stata fatta una scelta di destinare le risorse direttamente alle città, mettendo il cittadino proprio al centro dell'interesse europeo. Genova, insieme alle altre città metropolitane, sono 14 in totale, è diventata quindi un gestore diretto di questo progetto. Il comune ha quindi avuto l'opportunità di realizzare servizi innovativi e di qualità, predisponendo degli interventi mirati. Allora, il Pommetro è suddiviso in 5 assi di intervento. Il primo, di cui hai già accennato, è quello che fa riferimento all'agenda digitale metropolitana. Ha proprio l'obiettivo quello della digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione di servizi per il cittadino digitali e pienamente interoperabili in diverse aree tematiche, tra cui ad esempio assistenza e servizio sociale, edilizia, cultura, lavoro e formazione, tributi locali, ambiente e territorio e lavori pubblici.
Se facciamo un focus particolare sull'asse 1, e quindi agenda digitale per quanto riguarda Genova, possiamo iniziare con il dire che la dotazione finanziaria su questo asse vale 10 milioni, quindi 10 milioni a disposizione, come diceva Sara, per la digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili. Genova, nell'ambito di agenda digitale, ha messo a punto 15 progetti, diciamo, che si occupano trasversalmente di aree tematiche diverse tra di loro, che coinvolgono tutti i servizi del Comune di Genova. Parliamo quindi di assistenza e servizio sociale, di edilizia, ma anche di cultura, lavoro e formazione, tributi locali, ambiente e territorio e lavori pubblici. Ognuno di questi progetti ha l'obiettivo di mettere a punto sistemi pienamente interattivi con la messa in esercizio di sistemi tecnologici e gestionali proprio per migliorare il livello del servizio al cittadino e anche l'interoperabilità tra i diversi settori. Per citarne qualcuno, per esempio c'è Geoportale, che è uno strumento di sostegno alla governance della pianificazione e al monitoraggio territoriale, ed è un sistema che mette in correlazione diverse banche dati, che quindi, diciamo, poi abbiamo nell'ambito di un altro progetto, per esempio, la messa a punto di un portale digitale per la gestione delle biblioteche su tutto il territorio. Ma per cambiare ambito abbiamo anche un sistema per la gestione del bisogno sociale.
Poi diciamo che, sempre per fare un breve focus concreto sull'asse 1, un altro progetto particolarmente rilevante che è in fase di ultimazione è la creazione di una piattaforma per le politiche del lavoro, essendo che l'aumento dei tassi occupazionali in città, soprattutto diretti alle fasce giovani, è uno degli obiettivi prioritari del mandato di questa amministrazione. La piattaforma delle politiche del lavoro quindi è sostanzialmente un sistema che è stato progettato con dei criteri partecipativi che hanno coinvolto tutti i principali portatori di interesse presenti sul territorio. Quindi abbiamo coinvolto Camera di Commercio, Confindustria, l'Università di Genova, il CNR, l'Istituto Italiano di Tecnologia, che è una delle eccellenze della città, ed ha proprio come obiettivo quello di favorire lo sviluppo di nuove professionalità e di posti di lavoro attraverso la realizzazione di una piattaforma che è finalizzata all'erogazione di servizi per il lavoro, perché matcha, quindi mette a sistema la domanda e l'offerta. Diciamo che l'obiettivo che ci poniamo è ambizioso, trasversale e multiplo. Dal punto di vista degli obiettivi che parlavamo in tema di agenda digitale, l'output ultimo è di offrire al cittadino un accesso facilitato a quelli che sono i servizi comunali nella loro più grande estensione, quindi si va dall'anagrafe ai tributi, ai servizi sociali, all'inclusione abitativa. Insomma, dare un'interfaccia diretta al cittadino e metterlo nella condizione di avere tutte le informazioni di cui ha bisogno per poter usufruire del servizio in maniera ottimale, quindi accessibilità ai servizi, accessibilità alle informazioni.
E anche per questa puntata è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana.